Let's go.
E signorini e signorine e signori e signore, oggi vogliamo portarvi una puntata molto particolare. Questa dovrebbe essere la seconda, eccetto cambi un po' particolari. Oggi parleremo del gender gap e del fenomeno, per l'appunto, che ho appena citato. Abbiamo portato come ospite la rappresentante di istituto, Irene Mascia.
Ciao, sì.
Abbiamo anche noi le quote rosa, che bello. E oltre a questo, dovremmo mettere un po' più donne, però ci sta. Abbiamo un punto di vista anche più variegato nella questione, in questo modo possiamo anche eclissarci e vedere come la vede una donna questa situazione.
Vedere più che altro ora... anche il punto di vista, no? Quello che all'interno, cioè come ti senti effettivamente a vedere che ci sono delle discriminazioni di questo tipo, che comunque è un qualcosa che, per quanto si voglia
qualcosa
sempre
di tangibile,
esatto, sotto al tappeto, vedremo poi dopo che è un qualcosa di vero, cioè effettivamente è un fenomeno che è duro a morire, pian piano con gli anni sta diminuendo quella che era la differenza sia a livello occupazionale sia a livello dei salari tra uomini e donne, però comunque sia a livello culturale questa cosa continua a rimanere, ok? Le donne non si riescono magari a rispecchiare in figure più di alto livello proprio perché per tanto tempo non si è data la possibilità, no, di accedere a quelle figure, e di conseguenza adesso non ci sono quegli stimoli allo stesso modo. Quindi, come fare, cosa fare, ne parleremo oggi.
Ricordo prima di tutto che tutto ciò che diremo, per l'appunto, non è una nostra invenzione, ci sono dei dati, vi lasciamo tutti i link in descrizione. Inoltre vi invitiamo a seguirci, oltre che su YouTube e su Instagram, su Spotify, anche su Google Podcast.
È la marchettata, insomma.
Ragazzi, bisogna pur sempre pensare all'economia.
L'economia è fondamentale, vero Giovanni? Verissimo.
Ragazzi, parlando di cose serie, ci avete mai pensato che c'è proprio un dato che dice che su 10 persone che lavorano, 8, solitamente 8 sono uomini e 2 sono donne. Questo dato è un po' particolare perché, a parte che era del 2012, se non sbaglio, dopo controllerò meglio, rappresenta la disparità di trattamento che noi abbiamo in generale. Cioè, se voi dovete pensare a una donna, come la pensate? Mm-hmm. Che magari è il CEO di un'azienda, oppure che magari ha allattato un bambino, prepara il cibo per il marito e cose del genere? Ma questo è perché noi siamo vittime di un retaggio storico particolare, perché la nostra mentalità, rea di molti peccati, ha portato che i nostri pensieri confluissero in questa idiosincrasia. E il nostro compito è quello di cercare di evitare di attaccarci a questo stereotipo dannoso ed evolverci.
8 su 10 intendevi in che ambito? Cioè più o meno in che ambito?
No, nelle cariche alte.
Ok, quindi intendi in ruoli manageriali magari all'interno?
Sì, o di aziende, sì.
Tra l'altro, concludo e poi lascio la parola a Irene. Questo, sperando che i dati siano migliorati negli ultimi 8 anni, quasi 9, questo dipende anche molto, oltre che dal ruolo ricoperto, anche dalla situazione familiare. Infatti, si è dimostrato, nel caso lo metteremo a schermo, per chi ci segue da YouTube e da Instagram ovviamente, che con la presenza di un figlio in famiglia, nel buon 90% dei casi sono le donne a lasciare in maniera definitiva o a interrompere in maniera temporanea il proprio lavoro, e questo dato diventa sempre più evidente con l'aumento del numero dei figli. In particolare si vede proprio il distacco rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Per farvi capire, noi siamo i penultimi.
Una cosa che voglio sottolineare è perché ne stiamo parlando adesso. Il Covid, o quello che è esploso insieme al Covid, non sta facendo altro che aumentare e sottolineare queste disparità. Cioè, il tasso di disoccupazione che le donne sono andate appunto a vedere nell'ultimo anno è aumentato molto di più rispetto a quello degli uomini, perché probabilmente anche a causa del Covid, che sta facendo venire fuori tante disparità, sia a livello razziale, ok? Questo magari lo vedremo in altri episodi, ma anche e soprattutto all'interno delle stesse società. E quindi è un qualcosa di molto molto tangibile, soprattutto perché vedere il distacco così elevato tra noi e l'Unione Europea, vedere il fatto che non si sottolinei abbastanza questa cosa, o se si sottolinei è semplicemente per accaparrarsi dei consensi, ok? Quello che sta facendo adesso il PD, adesso che stanno attaccando il PD perché non ha messo i ministri donne, è una lotta al consenso di quel momento, però non si fa niente effettivamente per risolvere la situazione, perché non è un qualcosa che puoi risolvere meccanicamente, cioè dicendo alle persone vi costringo a prendere solo donne o a prendere solo uomini, è un qualcosa che devi cambiare a livello culturale, insegnando anche nelle scuole e soprattutto dando delle rappresentazioni, delle persone in cui le donne si possono rappresentare, ok?
Allora, allora, sono d'accordo con quello che dice Giovanni, riallacciandomi anche alla battuta che all'inizio ha fatto Marco sulla questione delle quote rosa. In generale, a prescindere da tutto il discorso economico, sociale, la quota rosa, secondo il mio punto di vista, è svalutante per la donna, perché io non voglio essere assunta in quanto donna, io voglio essere assunta per le mie capacità, per le mie competenze. Dunque il fatto che io sia una donna deve essere semplicemente una cosa che sta a margine. Allora, la pandemia ha amplificato quelli che sono questi problemi, tant'è che l'anno scorso 99.000 persone su 100.000 che hanno perso il lavoro erano donne. E questo perché è successo? È successo perché con i ragazzi a casa, i bambini a casa, i bambini che prima andavano a scuola sono stati costretti per l'emergenza sanitaria a stare a casa in dad, a non uscire con gli amichetti, magari a non potersi permettere nemmeno una babysitter, sia per questioni economiche sia proprio per questioni igieniche, poiché incontrare persone era sbagliato. Allora un genitore doveva decidere di restare a casa, e nella maggior parte delle volte questo genitore era la madre. Questo perché succede? Succede perché, come avete detto voi, c'è un problema culturale di fondo. E il problema culturale, partire dalla scuola, secondo me, è troppo tardi. Bisogna partire da quando il bambino nasce. Mi prendono quasi per una pazza, per una stupida, per una che vuole fare le cose troppo eccessive. Ma voi ci fate mai caso che alle bambine viene detto di giocare con la scopa per spazzare a terra o con il bambolotto giocattolo?
La cucina da giocattolo, sì.
Esatto. E al bambino invece, il bambino con un bambolotto in braccio viene considerato praticamente dell'altra sponda. E questi sono commenti che io ho letto sui vari social, che innanzitutto vi è una disinformazione di fondo, poiché dell'altra sponda, nel senso di omosessuale, la sessualità non c'entra nulla con l'identità di genere, ma questo è un discorso completamente a sé, che sta non sta né in cielo né in terra. Ma in generale, questo commento fatto con malizia lascia intendere che un bambino non possa giocare col bambolotto, e dunque un bambino non possa giocare a fare il padre. Dunque si sminuisce proprio la figura del padre in quanto padre. È per questo che la donna è più portata a credere che la sua realizzazione sia nello stare nell'avere figli, e la società le vuole
fare. Ma poi, parlando di questo, dicendo una cosa importante, esistendo la maternità dovrebbe esistere anche la paternità, cioè il congedo di paternità, secondo me, perché molte persone non assumono donne proprio dicendo no, c'è la possibilità che vada in maternità, io ho un danno economico. Se mi metti anche che un uomo può andare in paternità, automaticamente dici tra l'uno e l'altro non mi cambia niente, scelgo la persona che tiene più meriti. Cioè magari non viene scelta una donna con più meriti proprio perché può andare in maternità, ed è molto svilente, secondo me.
In paesi come la Finlandia il congedo parentale è stato esteso anche per i padri, quindi è stato pareggiato tra padri e madri, e questa è una cosa per cui noi siamo lontanissimi praticamente, poiché il padre viene considerato ancora come il capofamiglia, tant'è che si vede anche nei giornali, non so se ci fate mai caso, quando leggete di violenze che avvengono all'interno di una famiglia, si parla di capofamiglia, ma il capofamiglia è una figura che non esiste più. E se anche dovesse esistere, perché deve essere necessariamente rappresentato dal padre? Il padre quindi viene svilito, perde la sua funzione di padre e diventa semplicemente l'uomo che è a capo della famiglia e che in quanto tale deve lavorare e portare soldi a casa. almeno questo è quello che la cultura ci impone. Poi è chiaro, ci sono delle eccezioni, è chiaro, può arrivare qualcuno che dice no, io no, io sono una donna imprenditrice, ma queste sono delle eccezioni, purtroppo.
Poi
una
esatto, sì.
cosa che voglio dire anche a sostegno della tua tesi è appunto vedendo il grafico dell'Istat che cerca di mettere a paragone i vari motivi per cui una persona magari smette di lavorare, la cosa che si nota subito, istantaneamente, è che all'ultimo posto tra i motivi per un uomo che smette di lavorare ci sono i motivi familiari. Al primo posto, invece, per quanto riguarda la donna, proprio i motivi familiari. Cioè, per quanto riguarda l'uomo, è sotto lo scoraggiamento i motivi familiari. Questa cosa, ovviamente, può essere per vari motivi, e soprattutto su tutti il retaggio culturale che abbiamo della donna che deve stare a casa e dell'uomo che deve portare la pagnotta, no? E questa cosa, non solo pian piano col tempo si sta distruggendo del tutto, anche perché ormai le donne lavorano. Ok, quando magari un bambino, virgolette, nasce, sia il padre che la madre sono fuori casa a lavorare. Questa cosa di prima, appunto, che diceva Irene, del capofamiglia che porta il... Se è, ormai si è persa, è un qualcosa che non esiste più. Però noi non ci riusciamo ad adattare a questo cambiamento. Cioè, questa cosa è cambiata. Perché la nostra reazione a questa cosa non è cambiata? Cioè, perché a noi mentalmente ritorna sempre in mente la donna che deve stare a casa. Cioè, a livello statistico, questa cosa non esiste più, però a livello culturale esiste ed è ancora fortissimo.
Allora, perché sradicare completamente una cultura è difficile. Ti ripeto, voi parlavate prima delle scuole, ma qui bisognerebbe cominciare da ancora prima. Ma ovviamente, naturalmente, per indirizzare una bambina a, non sce a magari scegliere di giocare anche con le macchinine, o un bambino a scegliere di giocare anche con la cucina, perché qui c'è un problema che nessuno analizza. Questa questione, il gender pay gap, il patriarcato e quant'altro, va ad avere un'influenza negativa sui maschi per primi, perché un uomo, chi dice che un uomo non possa avere come desiderio della sua vita quello di essere padre? Perché non potrebbe esserlo? Eppure, se uno di voi un giorno dovesse dire da grande voglio fare il padre e dedicarmi alla famiglia, verrebbe preso per pazzo,
Faccio
completamente.
esempio celebre, per esempio Johnny Depp, che ha subito violenze dalla donna, dalla moglie, e la moglie stessa aveva detto, dici in giro che sei stato picchiato da una donna, ti prenderanno in giro. Cioè queste frasi,
Johnny Depp è stato così. È
queste
stato.
frasi, ma non è che sono avvenimenti sporadici, avvengono molto più frequentemente di quanto se ne pensi, pure con Marco Crepaldi, magari approfondiremo soprattutto, questo argomento lo approfondiremo soprattutto con l'intervista a Fabio. Ma in poche parole, non siamo più nella società degli eroi, nella società epica dove serviva la forza fisica, ma siamo in una società totalmente diversa dove servono altri valori, altri standard. Cioè non è che mo lo
Non so se
standard è lo
avete.
zappatore che zappa più terra, ma è l'imprenditore ancora più intelligente che sta 10 passi avanti agli altri.
Tra l'altro vorrei dire anche che le autorità, i giornali, non sono esenti da tutto ciò, tutt'altro. Vogliamo essere sinceri, molto spesso, non me ne vogliono le autorità, però ci sono dei dati,
I poteri
anche
forti. E
non mi venite a prendere.
via, open up.
Comunque, molto spesso alcune denunce di violenze domestiche vengono proprio da alcune autorità, non da tutte ovviamente, però molto svilite. Stessa cosa, i giornali, che possono essere di qualsiasi tipo, sia quelli meno conosciuti di piccoli territori, sia quelli a livello nazionale, tendono a svilire alcune informazioni, tendono a dargli meno importanza.
Ma parli in generale o in particolare riferiti agli uomini?
No, no, in generale, sia riferito agli uomini, ma anche riferito alle donne. Molto spesso è capitato di sentire persone che andavano a denunciare violenze domestiche e le autorità hanno fatto poco e nulla. La famosa
Vabbè,
frase
ma è un
le
po'
fare
vivace, si cerca sempre di giustificare pure, ma vabbè, ma è un po' così, stavo un po'
La
arrabbiato.
cosa a livello appunto giornalistico, a livello dei mass media, è che noi siamo in una situazione molto strana. Cioè, la nostra società attualmente è una situazione stranissima, forse la prima volta che accade in tutta la tua storia. Cioè, l'evento in sé per sé sta diventando sempre più raro, ok? L'evento, non lo so, povertà e o uno che muore per uno squalo oppure uno che viene fulminato diventano sempre più rari. Le percentuali sempre più si abbassano, eppure noi abbiamo la percezione che in realtà sempre più si alzano. Cioè che questi eventi siano più ricorrenti di quello che veramente sono. È stato fatto appunto uno studio a livello di percezione della povertà media. Cioè il 50% tipo degli americani credeva che effettivamente la povertà media fosse diminuita. Ma l'altro 50% ha detto no, è aumentata. Però, se tu vedi effettivamente i dati, la povertà media negli ultimi, la povertà assoluta negli ultimi 70 anni è diminuita drasticamente. Cioè, il fatto che i mass media vadano sempre a sottolineare l'eccezione, ok? Tu sei sempre costantemente bombardato dall'eccezione, non sei costantemente bombardato dalla normalità. Perché voglio vedere uno che scrive in prima pagina un bambino sta passeggiando al parco. Cioè... Invece un bambino sta passeggiando al parco e si è picchiato con uno scoiattolo, è assurdo. Se tu invece sei costantemente bombardato dall'eccezione, inizierai a credere che quell'eccezione è normalità. Quindi
questo qua non è un problema della società in sé e nemmeno dei giornali, è un problema proprio di attenzione, perché noi vogliamo che ci venga detto che siamo in una situazione particolare, che siamo i primi nel bene e nel male. Cioè, è molto più felice sentirsi dire che sei i primi in una cosa brutta che non i secondi in una cosa brutta.
Allora, la questione del giornalismo però è una questione particolare, ma in qualsiasi ambito la vai a prendere, soprattutto nell'ambito della statistica, mi vengono in mente i titoli che vengono fatti sui vaccini, magari su una totalità immensa che hanno fatto il vaccino, vi è una piccola percentuale che ha riscontrato dei sintomi e improvvisamente vengono fatti certi titoloni assurdi.
Ma
e
poi
sembra che
sì,
ma decisamente, ma questo perché il giornalismo purtroppo ultimamente sta andando a braccetto con il populismo, e stesso discorso poi lo possiamo applicare a quello che era il tema della puntata, quindi per l'appunto il femminismo in generale, anche il gender pay gap o tutto quello che è il retaggio culturale che vi è dietro. Leggevo negli ultimi giorni un articolo che titolava così: baci rubati alla stazione di Roma, arrestato un 32enne, non mi ricordo l'età, ma diciamo 32enne. Ma baci rubati di che? Cioè, vai a leggere l'articolo e questo qui
siamo
praticamente...
Roma,
questo qui praticamente... Aveva strattonato questa ragazzina della mia età, 18 anni, 19 anni, l'aveva abbassato la mascherina e se l'era baciata. Scusate, ma a me questi non sembrano baci rubati, a me questa sembra una molestia. Quindi vi è proprio una concezione sbagliata, cioè nel senso che il giornale è populista, nel senso che nel momento in cui deve andare a braccetto con quella che è l'idea del popolo sui vaccini, esagera il dato. D'altra parte, d'altro canto, quando invece deve veramente far preoccupare le persone, far capire che vi è un problema di fondo nella società, per cui una molestia se inosservata o vi è un uomo che alla stazione di Roma molesta le ragazzine di 18 anni, allora il giornalista sa che non deve scatenare il panico e una molestia sessuale diventa un bacio rubato, che ha un'accezione quasi romantica, bacio rubato, insomma. Il bacio
E qua,
rubato.
ecco, sto perfettamente quello che volevo dire io, la tendenza dei media in questo caso a sminuire il problema. Tra l'altro, io vorrei ricollegarmi anche a quello che avevi detto tu sul iniziare non dalla scuola a, non ricordo il termine che avevi usato, perdona, comunque iniziare a normalizzare, quindi a eliminare le differenze tra uomo e donna già da bambini. E questa cosa è verissima, non perché lo diciamo io o te, ma è stessa la psicologia che ha detto, per l'appunto, che iniziare in età infantile o ancora in età post nascita, quindi già dai primi 6-7 mesi, a dargli determinate informazioni, ciò andrà a modellare in maniera abbastanza importante quello che è il suo carattere e la sua mentalità. Quindi forse aspettare l'asilo o la scuola potrebbe essere troppo tardi. Sicuramente è meglio rispetto alle generazioni precedenti, ma non è abbastanza per il 2021.
Ragazzi, però il problema non è tanto educare o non educare i bambini subito. Il problema è bisogna insegnarlo a scuola, a parte che è meglio che ci sia che non, piuttosto che non ci sia informazione, ma se tu insegni alle scuole, insegni alle nuove generazioni e le nuove generazioni avranno dei figli e loro insegneranno ai propri figli come funziona il mondo vero.
Essere portato anche dalla famiglia, che è la prima sede educativa, dalle persone vicine, ma anche dei comportamenti non verbali. Anche, che ne so, una persona che legge un giornale dice: prima presidente degli Stati Uniti donna, il commento è se vabbè, questo già dimostra in maniera non diretta, diciamo così, più
Non
come fosse
esplicita.
una, non esplicita, grazie Marco, più come fosse un'espressione veloce, rapida. Però dimostra che questa espressione istintiva è il termine corretto, dimostra quella che è la mentalità generale, ossia non si può pensare a una persona di altissimo potere come il Presidente degli Stati Uniti, donna. E io l'ho visto con l'elezione del nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, ho visto persone che hanno detto, vabbè, donna che potrà mai fare. Non è che il sesso determina le decisioni di una persona, ma faglielo
Però
capire
qui,
questo.
qui forse mi intrometterei un attimo perché adesso che ci siano gli stupidi, ok? Cioè credo che sia di
È un
base,
dato di
non è quello di
fatto.
cui dobbiamo discutere. È proprio, è talmente basso come livello che come risolvere il problema? È là che dobbiamo iniziare a puntarci più forte. Allora, una delle cose che si nota di più tra tutte è che ovviamente a livello di qualità dell'educazione, il livello di qualità dell'educazione e di tasso di occupazione femminile in corrispondenza al maschile, ok? Cioè sto sempre paragonando i due, è abbastanza, cioè c'è un rapporto di causalità abbastanza marcato. Cioè zone con un sistema educativo più avanzato tendono effettivamente a diminuire le disparità. Fin qua, niente di nuovo. Ovviamente questo anche un po' sottolineare la triste situazione che noi stiamo vivendo qui al sud, no? In cui siamo parecchio indietro, cioè davvero parecchio indietro a livello di sistema educativo e di conseguenza, non so, magari A scatena B o B scatena A, però sta di fatto che anche per quanto riguarda il gender gap, noi al sud siamo davvero messi male, ma male. Cioè, basta semplicemente vedere che al sud abbiamo un tasso di occupazione intorno al 33%, mentre al nord, per quanto riguarda sempre le donne, si parla di un 75-77 post laurea. Allora, la cosa, per, secondo me, fare dei passi avanti per quanto riguarda questo gender gap, oltre alla qualità dell'educazione, migliorare la qualità dell'educazione che abbiamo visto funzionare, ok? Lo diminuisce questo gender gap, quindi sì, puntare tanto là. Ma anche puntare tanto a livello comunicativo, perché ci sono tante persone che influiscono questo retaggio, che nutrono questo retaggio, che a scuola non ci vanno più. Quindi come arrivare anche a quelle persone attraverso la televisione, che è ancora abbastanza influente per persone oltre una certa età, a riuscire ad educare attraverso appunto i giornali, cercare di educare attraverso quei mass media tradizionali che puntano proprio al target di persone che la scuola non la fanno più e quindi che non verrebbero prese da questa riforma ipotetica sul miglioramento del sistema educativo sotto questo punto di vista. Quindi che un giornale, che una televisione, che un mass media tradizionale mi venga a sottolineare tantissimo stupidaggini populiste, come appunto ripeto ancora una volta il fatto del PD, però che non vada a sottolineare cose più reali come quello che ha detto Irene. Non mi serve, ok? Cioè, che tu mi vai a prendere l'eccezione al posto di cercare di prendere le cose che veramente accadono. Perché fumo negli occhi. Cioè, litigare del fatto del ministro X, il ministro Y, perché comunque, diciamocelo, non è che c'era una grande competitività, non è che c'erano tutti sti nomi altissimi in quel caso al PD, ok? Litigare tra il nome X o il nome Y è inutile. Sottolineare il fatto della molestia a Roma, della molestia a Roma è già molto più importante. Quindi attenzione a cosa si decide di far vedere e a cosa no, perché nutri solamente questo retaggio, continuando così. Voi che ne pensate?
Sono d'accordo, ma in generale credo che a volte si parta con degli intenti nobili e ci si perda in discussioni anche abbastanza inutili. come quello che dicevi tu del PD, alla fine, ti ripeto, la soluzione non sta nelle quote rosa, ma sta nel che sono, io personalmente le trovo svilenti, cioè se mi assumessero perché rientro nelle quote rosa, io direi non mi assumete, cioè onestamente, preferisco stare senza lavoro, perché è proprio svilente come persona essere assunta solamente per il proprio genere. E la questione sta alla base, alla fine. Poi Ciro parlava di quelle persone che vanno a dire che la presidentessa degli Stati Uniti, la vicepresidentessa degli Stati Uniti, Kamala Harris, viene, che cosa può fare perché è donna. E tu, Giovanni, sottolineavi che questi erano pochi stupidi. Allora, questo è vero, sì, perché sono pochi stupidi che hanno questo tipo di pensiero, per fortuna credo che non siano tante le persone che credono per l'appunto che una donna non può essere capace solo in quanto donna, o almeno direttamente non lo pensano, insomma. Però riflettiamo anche su una cosa, mi viene in mente un esempio, parliamo di, ad esempio, la facoltà di informatica. Vuoi dire che cosa c'entra la facoltà di informatica in tutto questo? Adesso ci arrivo. La facoltà di informatica, prendiamo due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che praticamente fanno la stessa esposizione all'esame. Quindi, per assurdo, perfettamente identica. E vediamo che la ragazza prende di più del ragazzo. Questo perché succede? Perché vi è uno stereotipo interiorizzato che la donna non è una brava informatica. Non è brava con il computer. Nel momento in cui ti ritrovi davanti a una donna competente, anche se non è competente al massimo, tu dici, oddio, è assurdo, è incredibile, e per questo vai a metterle un voto maggiore rispetto all'uomo che magari ha la stessa preparazione. Questo è un caso, può andare così o può andare 10 volte peggio, perché magari ti rendi conto, la donna può andare 10 volte peggio nel voto perché viene considerata una donna che magari non ha studiato bene, ha imparato a memoria, perché per l'appunto vi è sempre questa concezione che la donna non può essere brava in qualcosa che è in un campo che è associato agli uomini. Dunque, queste lotte, le lotte per il PD, per i ministri del PD, le lotte per inserire le donne nei programmi culturali, che sono state, ad esempio, non mi viene in mente il programma di Sgarbi sull'arte, non fu invitata nessuna donna e si fece una polemica intorno a questa questione, poiché per un programma di arte e cultura non era stata invitata nessuna donna. Io credo che queste polemiche ci possano stare, ma alla fine lasciano il tempo che trovano, perché per l'appunto Sgarbi non... Per quanto possiamo aprire un dibattito enorme sulla figura di Sgarbi, ma Sgarbi non deve essere obbligato ad invitare una donna nel suo studio. È il retaggio culturale che vi è alla base che porta Sgarbi a pensare che la donna non sia competente abbastanza da entrare nel suo studio. E l'articolo che parla, cioè la polemica intorno alla molestia alla stazione di Roma, è correlata all'articolo che invece parla del fatto che non vi siano donne nello studio di Sgarbi, perché alla base c'è lo stesso problema culturale, che è un problema che ci mandiamo avanti da secoli e secoli. È un problema che, vi ripeto, si risolve solamente impartendo un'educazione, ma che non sia nemmeno un'educazione, perché non si devono forzare i bambini, impartendo un'educazione quanto più neutrale ai bambini che fino a 2 anni non hanno ancora sviluppato il ruolo di genere. Il ruolo di genere non è una cosa che si sviluppa autonomamente, anzi è una cosa che non dovrebbe nemmeno esistere. Il bambino arriva a 3 anni che gioca con le macchinine blu e la femminuccia invece gioca con... non voglio dire le cose per la casa perché è l'esempio estremo. Voglio dire ad esempio il castello delle principesse, che è rosa e viola. Questo perché è portata dagli stimoli esterni a crederlo, perché la bambina naturalmente non tende verso il castello e il bambino non tende verso le macchinine. Questa è una percezione che psicologicamente, lo dico proprio dati alla mano perché ci sono proprio delle ricerche scientifiche alla base di questo, tende a percepire il proprio genere in base agli stereotipi solo nel momento in cui questi stereotipi le vengono forniti. Quindi il problema dell'educazione non sta nel voler dire alla bambina tu puoi giocare anche con le macchinine, ma nel non dirle che lei in quanto femmina deve giocare col castello. Non so se mi sono spiegata, cioè invece di dire Alice, tu non puoi, tu devi giocare anche con le macchinine perché tu sei che sei femmina non c'entra niente, fai quello che vuoi. Tu lo devi dire Alice, tu puoi giocare con quello che vuoi, punto e basta. E non la devi mettere davanti a al bivio macchine blu e castello fucsia. Il bivio non deve proprio esistere. Questo è la base da cui dobbiamo partire.
L'educatore sa che, non avendogli dato una scelta obbligatoria, avendogli detto questi sono i giochi, vedi quello che ti piace di più, il bambino o la bambina hanno fatto la scelta in base alle preferenze personali. Bisogna poi anche dire che queste sono influenzate non solo dal ruolo educativo, ma anche dai propri coetanei. Quindi se io, bambino, vedo tutti gli altri bambini giocare sempre solo con le macchinine, sarò portato più istintivamente a giocare con le macchinine. Viceversa, bambina con il cartello rosa e fucsia, stessa cosa. E questi sono solo due esempi.
Però in questo momento potrei aprire una parentesi molto particolare. Perché i bambini sono indotti a giocare con le macchinine? Per un retaggio storico. E ci siamo su questo fatto. Il senso è, per esempio, come mai la ragazza è abituata a fare, non lo so, le faccende domestiche, a giocare con le Barbie, a tenere la cura d'estetica fin da bambina? Invece il ragazzo ha, no, io devo giocare col pallone, io mi devo sporcare, io mi devo divertire, io comando io, fare la lotta, questi fatti qua. Ragazzi, il problema è anche un fatto genetico. Cioè, vi voglio spiegare bene questo fatto perché è molto importante. Geneticamente, ogni volta che noi abbiamo un antenato, quell'antenato imprime nel nostro genoma una parte della sua memoria. Si chiama imprinting della memoria. Memoria genetica. Infatti noi, le fobie, sono un metodo del nostro corpo per ricordarsi come non morire. Se voi vedete, qualsiasi fobia è associata alla morte, per esempio. La paura del buio. La paura di morire a causa di un animale nascosto nel buio. La paura delle altezze. La paura istintiva di cadere. La paura dei rumori forti, la paura di qualche grande bestia che ci può mangiare, che fa molto rumore. Sono tutte paure che il nostro corpo, attraverso selezione genetica, selezione naturale, ha, come si dice, ha maturato e ha conservato. Noi, allo stesso modo, portiamo queste fobie che possono essere cose buone, ma possiamo portare anche i retaggi storici. Come per esempio è stato provato scientificamente che il colore blu, il colore rosa, vengono considerati colori maschili e femminili perché nella nostra memoria genetica, a causa sempre di questi fatti qua, noi fin dalla tenera età tendiamo solitamente quando il ragazzo è, come si dice, quando il ragazzo è un ragazzo per l'appunto, ad andare verso il colore blu e quando una ragazza andare verso il colore fucsia, viola, eccetera. Questo è un problema che non è tanto dover giocare con la macchina blu, la macchina viola, la macchina gialla, la macchina fucsia. È più importante spiegare come mai non ha senso creare un ruolo sociale. Cioè un bambino e una bambina non hanno nessuna differenza alla fine. Quindi come mai dovrebbero esistere giocattoli bambini per bambine? Come hai detto tu, dovrebbe esistere solo giocattoli e basta. Ma alla fine, autoregolandosi, sempre usciranno i giocattoli per i bambini e per le bambine. Quindi automaticamente bisognerebbe mettere in mezzo, fin da quando si è piccoli, un'educazione a questa cosa. Bisognerebbe spiegare al bambino, che il bambino capisce, almeno secondo me.
Se gli fai il discorso che hai fatto tu anche sulla memoria genetica e tutto, secondo
me... No, vabbè,
me...
No. Questo è per far capire il senso.
Una cosa soltanto, a livello di imprinting genomico, non credo, cioè, che ci sia stato, tra virgolette, il tempo perché avvenisse una cosa del genere, perché la distinzione donna, rosa, uomo, blu è relativamente recente. Cioè, prima erano inverse le cose.
Prima era il contrario, esatto.
Era relativamente recente, quindi non lo so su questo, però di sicuro...
No, ma per fare un esempio, per far capire il senso.
Sì. Di sicuro, però, l'ambiente attorno, in un certo senso, ne stavamo parlando proprio stamattina, nudge, cioè pungola verso un qualcosa piuttosto che qualcos'altro, ok? Qualche preferenza piuttosto che qualcun altro. Altra cosa che voglio dire, piccolo inciso, prima forse mi sono espresso male, non era una questione di dire sono pochi stupidi che dicono XY, perché non è proprio quello. Cioè, abbiamo fatto anche la puntata precedente, quei pochi stupidi sono tanto rumorosi. Io intendevo più che sono stupidi e dobbiamo risolvere. Come risolviamo, ok? Non parlare della loro stupidità, ma bensì parlare a come risolvere la loro stupidità. Era questa la cosa, volevo portare l'attenzione sulla soluzione e non sull'effettivo, tra virgolette, sull'effettiva stupidità, che molto spesso è un po' fine a se stessa, ecco, andare lì a insistere così. E questo è niente.
Marco,
comunque,
io
per me il fatto dell'imprinting genetico, volevo dire, nel senso non a livello proprio di genomi, cioè, ma essendo una cosa, per esempio, ve la faccio semplicissima. Mio nonno teneva la macchina di legno, diceva tu ti giocavi con la macchina di legno, ok, al figlio. Il figlio, quando avrà un figlio, dirà no, tu ti giocavi con la macchinina di plastica. Il figlio, quando avrà un figlio, questo intendevo come memoria genetica, non memoria genetica come quella delle fobie, proprio fobie.
Ma
per far capire.
È un condizionamento psicologico indiretto, nel senso che io non è che ho l'intenzione di condizionarti, ma le mie
non siamo
azioni
vincolati, però
ti condizionano. Ma questo
un intervento su questa cosa
si può superare e bisogna cercare di farlo il prima possibile.
Allora, qual è il problema? Allora, diceva Giovanni prima, il rosa e l'azzurro sono una cosa relativamente recente, così come è relativamente recente la maggior parte della stereotipizzazione. Non voglio fare i voli pindarici di arrivare nel Paleolitico, in cui nel Paleolitico il capofamiglia era la donna, e poiché la donna si occupava della casa, quindi era logico che fosse lei capofamiglia, mentre l'uomo, che era di struttura più forte, andava a cacciare. Il problema mi viene a dire rosso proprio perché il rosa era associato ai maschi, in quanto sfumatura del rosso, quindi praticamente più virile, più forte, esatto. In ogni caso, questa questione del rosa e del celeste, così come delle macchinine e del castello, è una questione che è nata nella società di massa, nella società capitalistica. Questo perché? Perché la società del consumo vuole in un certo senso rispondere alla logica del bisogno, soddisfacimento del bisogno, come ci diceva Marx in un certo senso. E per l'appunto, per riuscire a soddisfare il bisogno, devi creare una tipizzazione del suddetto bisogno. Dunque, se tu vai a inserire tutte le donne nel contesto del bisogno del colore rosa e tutte le bambine nel contesto del bisogno del castello o della scopa per lavare a terra, insomma, praticamente ti vai a ritrovare che è più facile per te vendere, è più facile fare pubblicità, è più facile fare marketing. Dunque tutto risponde a questa logica. È per questo che noi ci siamo ritrovati a questo eccessivo numero di stereotipi, ed è questo quello che dobbiamo andare a smantellare, volta con un passo alla volta. Poi, per quanto riguarda la questione della stupidità, io avevo capito, ovviamente, il discorso sulla stupidità non lo si può fare, perché è una cosa di per sé soggettiva. Tra l'altro, vi sono miliardi di sfumature. Cioè, per me tu puoi essere stupido perché pensi che ne so, che non ti piace andare a scuola, per me tu sei stupido, mentre per te sono stupida io che invece ci voglio andare. La stupidità è un concetto relativo, tra l'altro non è un concetto assoluto, cioè ci sono tante sfumature, ma chi ti dice che cosa è stupido e che cosa no? Alla fine, per me può essere stupida una cosa, per te posso essere stupida io che credo che quella cosa sia stupida. Ci sono colori tra il bianco e il nero, alla fine, non possiamo adottare una definizione assoluta per ogni cosa. Quindi, per questo, come risolvere questo problema di questo gruppo di persone che la pensa in un modo che fa rumore? La cultura è la soluzione a tutto, la cultura e l'educazione. Perché noi magari siamo stati educati in questo momento, siamo stati educati al fatto che la donna sta in casa a fare le pulizie ed accudire i figli, perché anche io sono stata educata magari indirettamente così, perché è chiaro, se parlo con mia madre e le dico: mamma, è vero che la donna deve stare a casa a fare le pulizie? Lei mi risponde
No, ma
no,
quando
ma
mai?
assolutamente, ma indirettamente io sono cresciuta comunque con questo modello, sono cresciuta con mio padre che andava a lavorare e mia madre che invece cucinava, e questa è una cosa che indirettamente ha coinvolto tutti quanti noi. Ma il fatto che adesso noi siamo qui a parlare di questa cosa, ci siamo informati e siamo provando ad informare altre persone, dovrebbe darci molto da riflettere, perché noi siamo la futura classe governante e forse, almeno parlo per voi, saremo anche i prossimi genitori, insomma. E quindi noi, con questa infarinatura, con questa base sociale, ci rendiamo conto di come riuscire a smantellare per una generazione successiva almeno un po', almeno un minimo, queste convinzioni sociali. E forse facendo così, di passo dopo passo, soppiantando con la cultura quello che la nostra educazione non riuscirà a fare, magari noi riusciremo ad arrivare in un mondo utopistico che potrebbe essere quello della Finlandia o ancora oltre.
Ragazzi, bisogna anche dire, in questo momento noi viviamo in un mondo utopistico per come si immaginava 50 anni fa. Quindi la vorrei chiudere così, in modo allegro e spensierato, però con una piccola riflessione. Le nuove generazioni batteranno sempre le vecchie, e questo è un dato di fatto. Veniva detto da Socrate nell'antica Grecia ed è niente di più vero che esista tuttora. Però noi, in quanto nuove generazioni, per battere le vecchie generazioni dobbiamo migliorare. E quando noi miglioreremo, dovremo essere orgogliosi di essere battuti da altre generazioni.
E soprattutto non ci dobbiamo arrendere, perché purtroppo questa pandemia ci ha portato un po' ad arrenderci alla vita, a dire vabbè, ma quelle cose funzionano così, quindi calma fa. Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo lottare nel nostro piccolo, con delle piccole azioni quotidiane, dobbiamo lottare perché solo rendendo il mondo un posto migliore lasceremo un'impronta di quello che questa generazione è stata.
Amen. E io con la chiusa di Irene porterei a termine questo episodio. Ringrazio la nostra ospite per averci fatto compagnia, ringrazio voi che ci avete seguito, si spera, finora.
E ricordatevi che, come riassunto totale di tutta quanta la puntata, qualsiasi ostacolo, qualsiasi cosa, alla fine ritorniamo là. Li vogliamo investire sti soldi nell'educazione, caspite.
Signor Draghi, taglie, signor Draghi. Ma una paiottella di soldi ce la vorremmo mettere?
Dobbiamo fare una puntata, messaggio al presidente del Consiglio Mario Draghi. Non la vedrà mai.
Mario Draghi proprio, mi sa che lo sa tanto.
Magari Boldrin. Ce lo butto là, Boldrin.
Secondo me quell'uomo ha preparato un investimento sulla scuola gigantesco, però
tu.
Noi l'investimento sulla scuola non lo vedremo, però la cosa importante è che lo vedranno i nostri figli, cioè
e
vedranno.
Questo è un passo avanti per le nuove generazioni.
L'investimento così è sul futuro ed è questo quello che serve. Guardate il futuro. Quindi, ragazzi, grazie a tutti. Ciro, marchettata finale la vuoi fare? Iscrizione,
sub,
YouTube, Instagram, Spotify, Google Podcast, si spera prossimamente anche su Apple Podcast, che manca solo lui.
E ora, per concludere in bellezza, vorrei citare una frase di Marx: l'uomo e la donna sono uguali.
Ragazzi,
lasciamo stare Marx,
direi. E fu sera e fu mattina, noi vi lasciamo.